Registra, ci siamo. Benvenuti! Che bel cambiamento, eh? So che fino a poco tempo fa eravate abituati a sentire solo la mia irritante voce, ma da oggi in poi le cose stanno così. Mi vedrete anche, e lo so, ci vorrà del tempo per abituarsi, ma c'è una parola che in questo periodo mi sta sbucciando la minchia. In realtà non è una parola, ma è un acronimo. Sono un ignorante di merda. Vabbè. Questo acronimo è NFT. Ne stanno parlando tutti, è esplosa una cacchio di bomba e questo termine è ormai entrato di prepotenza nella nostra vita quotidiana. Ma è entrato talmente tanto che l'altro giorno al mercato una signora al bancone stava dicendo al tizio di dargli un bel chilo di NFT, belli grossi, che c'aveva il nipote a pranzo e quello piacciono gli NFT grossi. E non farà l'uso tuo, che me ne dai molli molli, eh? Ma la domanda che mi sono fatto in questi giorni è: cosa cazzo sono gli NFT? Ho studiato un bel po', perciò preparatevi perché stiamo per avventurarci in un mondo strano. NFT sta per Non Fungible Token, che in italiano sta a significare qualcosa di non fungibile. Che significa? Che è unico. Un po' come aver fatto un routine dopo aver pranzato a casa della nonna. Unico. Per intenderci, nel mondo analogico, quello in cui viviamo oggi, quello bruttissimo, quello proprio il vecchio mondo, diciamo, un bene fungibile è un euro, perché può essere scambiato con un altro euro, ovvero qualcosa di uguale, di pari valore. La Mona Lisa, invece, è un bene non fungibile, perché sempre nel mondo odierno, quello brutto brutto, non c'è niente di pari valore, quindi è qualcosa di unico, non può essere scambiata con un'altra Mona Lisa uguale, di pari valore, no? Ma nel mondo digitale le cose cambiano leggermente. Un token non fungibile nell'internet può essere un bitcoin, perché può essere scambiato con un altro bitcoin, quindi qualcosa di uguale, di pari valore, giusto? Mentre, proprio per spiegarlo in modo terra-terra, un token non fungibile, quindi un NFT, nel mondo digitale è qualcosa di diverso di quanto si può pensare. Non è un'immaginetta, ma è un certificato di proprietà. Cioè sta a significare che io ho la proprietà oggettiva di una determinata cosa. E questa cosa può essere una cosa qualsiasi. Può essere un brano, può essere la schiacciata del nostro giocatore di NBA preferita, può essere un'immagine, un quadretto, un disegno. C'è sto tizio che è diventato miliardario vendendo i propri selfie. Un genio. Ora però, come si può certificare al 100% che quello che ho acquistato è mio? Semplice. Con la più grande figata del nuovo millennio. La blockchain. Ora Piero, lo so, voi state pensando, Piero, spiegaci, per favore, tu che sai tutto. Vabbè. Cosa è la blockchain? E adesso io ve lo spiego, seguitemi nel mio ufficio. La blockchain, sempre spiegando in modo terra, 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 come piace a noi, gente semplice, diciamo, non è altro che un mega giga registro decentralizzato di tutto ciò che succede nel mondo. Qui non ha una sede centrale, ma tutti i computer dell'universo sono quel registro. Quindi mettiamo il caso che Brian, nome tipicamente italiano, voglia vendere sull'internet un NFT di sua sorella che cade, chiamandolo NFT di mia sorella che cade. Brian mette questa foto su una delle qualsiasi piattaforme di compravendita NFT e lo vende a... Morrison. In quel momento si creerà un anellino, ecco perché blockchain, che andrà a dire: Morrison ha acquistato l'NFT di Brian, della sorella che cade. Quindi è questo, è inequivocabile. C'è, esiste. E in questo modo si possono risparmiare 1600 euro che altrimenti sarebbero andati dritti dritti nelle tasche di notai, sarebbero andati spesi in marche da bollo e altri cazzi degni del 1862, come sempre. Ecco, dopo avervi destrutturato le palle con tutti questi tecnicismi, diciamo, secondo me, lo dico papale papale, la gente non ci ha capito un cazzo di questi NFT. Sì, perché come al solito, io che penso che una bolla me la prendo con Tizio che pensa che è una figata, che se la prende con Tizio che pensa un'altra cosa, che se la prende con Tizio che pensa un'altra cosa, e si crea la classica, la solita caciara. Ah, l'umanità, meravigliosa, schifosamente meravigliosa umanità. E a non far capire un cacchio alla gente sono stati gli espertoni, i soliti, quelli che cercano di abbindolare le persone ogni giorno con frasi tipo: vuoi fare soldoni vendendo NFT anche se non sei un grafico e non ne sai assolutamente niente di questo mondo? Bene, puoi farlo, è semplicissimo. Basta comprare il mio videocorso dove ti spiego perché sei povero come la merda alla modica cifra di 500 euro. Vuoi anche tu una casa a Dubai? Da oggi puoi. E quindi, siccome c'è troppa disinformazione, o meglio, si è creata troppa disinformazione e la gente cerca di tirare acqua al proprio mulino, come sempre, ho deciso di fare due chiacchiere con un esperto di criptovalute ed NFT. Però non un semplice esperto, un esperto giusto. Qualcuno che cerca di formare la gente, non di sfruttare la gente. C'è una lieve differenza. Questo qualcuno è Nicola Palmieri. È inutile che ve lo presento, molti di voi già lo conosceranno, quindi direi andiamo direttamente a vedere ciò che ci siamo detti.
Prima di tutto volevo ringraziare Nicola Palmieri, grazie mille per aver accettato l'invito, soprattutto sei il primo ospite internazionale, no scusa, sei il primo ospite generale di questo podcast, non c'è mai stato un ospite. Quindi,
ma sono onoratissimo io.
Io sono onorato di averti. E ho voluto chiamare te principalmente perché l'argomento di questo podcast sono gli NFT. E siccome secondo me c'è tantissima gente che non ci ha capito un emerito cazzo su tutto quello che sta succedendo, ho detto fammi chiamare qualcuno che però sia totalmente imparziale, perché come ben sai c'è tantissima gente che ha iniziato a parlare di NFT solo per spammare poi i propri NFT. Tu invece... non dico che non lo farai in futuro, non lo sappiamo, però sei una delle poche persone obiettive che parlano di un determinato argomento, e quindi grazie
ci provo.
Mille.
Ci provo.
Quindi la prima domanda che ti farei
sì.
È cosa cazzo sono questi NFT?
Questa è una bellissima domanda, perché per parlare di NFT noi abbiamo bisogno di fare un passo indietro, perché tutti parlano certo. di NFT. Ma giustamente tu mi dici, ma che sono gli NFT? Ma da dove provengono gli NFT? Perché sono qui? Cioè, una di quelle esatto. domande che si porta dietro un sacco di roba che se tu giustamente non conosci, arrivi e dici, vabbè, ma è tutto mistero, è tutta roba inutile, e ti incazzi giustamente, perché non riesci a capire perché c'è gente che ci spende le vagonate di migliaia di euro.
Si incazza come me, praticamente. Sì.
Io, quando sono entrato in questo mondo, no, che è il mondo delle criptovalute, quindi parto da un passettino indietro, okay. ho cominciato a dire, ok, capiamo qualcosa. E sono partito dalle basi. Partendo dalle basi ho dovuto studiare tantissimo, perché non mi aspettavo che ci fosse così tanta roba. In effetti, il Bitcoin, ok, cioè prima si sentiva solo Bitcoin. Adesso sì. quasi solo NFT, però sono collegate, che Bitcoin, diciamo, è il papà e la mamma delle criptovalute, un po' il re e la regina insieme, no? Tutto quello che c'è sotto, ok? Sotto Bitcoin, sì. tutto quello che sentirai, Ethereum, ADA, BNB e via discorrendo, si chiamano tutte alternative coin, quindi altcoin. Quindi
quelle classiche che ci butto io, che sono ignorante, ci butto 10 euro sperando di diventare milionario fra 10 anni.
Esatto, okay. esatto. Non sei l'unico, non ti preoccupare.
Okay.
Però non sei l'unico anche a perdere un sacco di soldi se fai sta manovra.
Certo.
Quindi, diciamo, da lì, dalla criptovaluta, si sono evolute un po' i sistemi, e tutto si basa su una cosa, che è la blockchain. Hai mai sentito parlare di blockchain?
Sì, mi sono informato prima di questa intervista, naturalmente.
Okay.
Sì, so cos'è la blockchain, fondamentalmente.
Allora, spieghiamolo ai nostri amici, no? La blockchain, per farla iper semplice, ragazzi, poi da studiare c'è tanto, quindi io sono quello che cerca di rendervi le cose più semplici possibili. La blockchain Perfetto. Non è altro che un registro. Io prendo una cosa da Piero e lo scrivo su un registro. Piero mi ha dato questa cosa, e quindi c'è scritto tot giorno, tot ora, da Piero a Nicola è stata scambiata questa cosa. L'oggetto che io ho preso da Piero, poi io lo scambierò altrove, ok? E lo darò a Gigi. Lo do a Gigi e sempre questo registro verrà informato. Ora immaginate che di questo registro non ci sia un'unica copia, ma ci siano n.000 copie sparse in giro per il mondo, in modo che questo registro sia sempre aggiornatissimo con i passaggi di mano che ci sono stati. Okay, questa, in molto breve e in una maniera assolutamente semplicistica, è la blockchain, quindi un registro distribuito, ed è teoricamente, diciamo più praticamente, la teoria si può violare, ma in pratica è impossibile, è inviolabile, quindi ciò che c'è scritto su questo registro diamo per assodato che non può essere hackerato. Ora, perché vi racconto sta roba? Perché per arrivare agli NFT dobbiamo capire perché esistono e da dove sono arrivati. Mentre prima il Bitcoin era questa criptovaluta, dove ovviamente il valore della criptovaluta è dato da domanda e offerta, gli NFT sono legati a una criptovaluta che è Ethereum, ok? Ma sono in realtà generati da un contratto, ok? Un contratto digitale. Tu negli NFT puoi nascondere e mettere del codice, ok? Può essere un'immagine, un video, un suono, insomma, un dato digitale, ma poi non si ferma qui, perché diciamo quello che si sente spesso dire degli NFT è: questa è un'immagine digitale, è un NFT, questo è un video, è un NFT. Ma in realtà è semplicistico raccontare questa roba, perché sì, è vero, l'arte digitale esiste sotto forma di NFT, ma poi dietro agli NFT c'è un mondo gigantesco. Ok? Quindi questo per mettere le basi.
Perfetto, perché molto spesso quando si parla di NFT con gli amici, con i classici amici, quelli del bar, quelli che in realtà sono rimasti sempre nel paese dove sei nato, sempre allo stesso bar, con la stessa birra in mano, che pensano di sapere come funziona il mondo, di loro sono quelli che ti dicono, tipo, stai spendendo soldi per un'immaginetta, eccetera, eccetera, quando invece, da quanto mi sembra di aver capito, dietro l'NFT c'è principalmente, tu vai a acquistare un certificato di proprietà su una determinata cosa, quindi non vai a acquistare solamente le immagini che, parliamoci sinceramente, alcune fanno schifo al cazzo, possiamo dirlo.
Fanno cagare, cioè, diciamola tu.
Esattamente, cioè non è che vai a comprare la scimmietta annoiata o il punk pixelato, giusto per non infrangere copyright, però per dire, tutte queste cose qua ci vai principalmente ad acquistare un codice dietro, cioè sì, una proprietà.
Un vero e proprio contratto, ok? Tu nel contratto ci puoi scrivere quello che vuoi. Il contratto è un documento fatto tra due entità, no? Entità A e entità B. Entità A che cede qualcosa, entità B che riceve, esatto, quel qualcosa. Quindi non la dobbiamo vedere come è l'immaginetta. Ovvio, ovvio. Ci sono le immagini, c'è l'arte, c'è tutto quello che riguarda l'arte digitale, diciamo, no?
Certo.
Ma fondamentale ricordare che ci sono dei contratti, quindi l'NFT non è solo arte, cioè non è solo avere quella foto, oggi fanno le battute, sì, no? E ti ho screenshottato l'NFT. Madonna quanto mi girano quando mi dicono, certo, ti ho screenshottato, perché poi le persone pensano di essere così originali, in realtà sotto ci stanno altre 150 che hanno detto la stessa cosa. Sta roba dello screenshottare, purtroppo...
Ha rotto il cazzo, puoi anche essere volgare in questo posto.
Posso essere volgare, ti ringrazio.
Puoi essere volgarissimo. Questa cosa degli NFT rischia di diventare un gioco per ricchi, oppure è una cosa effettivamente alla portata di tutti? Cioè, per farlo seriamente, deve essere un gioco per ricchi?
Allora, è esattamente quello che dico io. L'NFT per ora sembra ed è molto assimilabile a un gioco per ricchi. Ciò che significa? Che io vi ho raccontato le basi, ma ovviamente non sono andato nello specifico. Però quando acquisti un NFT, su rete Ethereum, ok, la transazione ha un costo. Questa roba qui magari non te la racconta nessuno, no? Nel momento in cui vai a fare un acquisto, no? Mi piace quell'immaginetta, mo chiamiamole immaginette, non andiamo a vedere, certo, il contratto, quello che c'è dietro, poi magari vi faccio un piccolo appunto dopo, però voglio comprare quell'immagine, perché? Perché credo nell'artista che c'è dietro. Ora, certo, quell'artista mette l'immagine a 0.02 Ethereum, che sarebbero circa $230-$240. Tu ti aspetti che vai lì, prendi, acquisti e paghi soltanto $230.
Sì.
Il punto non è quello. Il punto è che ci sono delle spese di transazione economica. Quindi tu devi pagare per tutto quel giro che vi ho raccontato inizialmente. Quindi devi pagare per quelli che scrivono effettivamente la transazione su questa blockchain. Ora, quando andiamo a fare questo tipo di discorso, le fee che si vanno a pagare dipendono dalla congestione della rete. Più gente sta facendo transazioni in quel momento, più il costo della gas fee, si chiama proprio gas fee perché è tipo una benzina, no? Più benzina metti, più lontano arrivi, più veloce puoi andare. È esattamente la stessa cosa. Più soldi, certo, metti, più arrivi veloce, più acquisti velocemente. questo dell'acquisto velocemente lo metto un attimo da parte perché è importante, sì, su determinati progetti NFT. Io, per esempio, l'altro giorno stavo acquistando un NFT di una persona che ho anche intervistato, ok, faccio nome e cognomi che se ne escono i vari bordelli. Ora, sono andato ad acquistare questo NFT a 002, al day one ero in whitelist, quindi significava che lo potevo acquistare prima, certo, e mi aspettavo di pagare 50-70 dollari di gas fee. Il pezzo costava 230, ok? Io in totale avrei pagato 300 dollari. Il punto è che la sera, quando usciva questa NFT, la rete era stracongestionata. Significa che io per acquistare quell'NFT avrei dovuto spendere, e non sto scherzando, ho gli screen, se non ci credete, 450 dollari di gas fee, più 230 dollari di NFT, ok? Sì. Al che il progetto, meno male che non è andato sold out, io l'ho acquistato la mattina seguente perché so che la mattina la rete non è congestionata. Meglio, se tu metti il minting, si chiama così, quindi la prima possibilità di acquistare questi NFT la sera, c'è tutto il mondo che si collega perché comincia a esserci l'America, comincia a esserci tutte quelle parti del mondo in cui Dubai. Si usa molto. Esatto. E quindi il prezzo sale. Io ho aspettato la mattina dopo, ho acquistato con una gas fee comunque alta di 80 dollari, ma non erano 4,50.
Comunque, appunto per questo volevo chiederti se è un gioco per ricchi, perché come ho detto prima, ci sono molti NFT di costo irrisorio che poi magari fra un anno arriveranno ad avere un costo
oppure meno,
avranno un costo o maggiore o minore o resteranno esattamente quello, oppure l'altra cosa è, c'è tantissima gente che se la prenderà nel culo perché andrà ad acquistare progetti NFT morenti, ovvero io magari faccio degli NFT, minto come si dice in questi casi, ne butto fuori 10.000, o meglio ne butto fuori 2.000 per dire, e poi sparisco completamente?
Ce ne sono e ce ne saranno, ma io stesso sono stato vittima di ste robe. Io, oltre a essere, qui non parliamo di sola truffa, non parliamo, certo, di solo scam, io sono stato vittima di truffe e sono una persona molto informata sui fatti, che è molto attenta a non farsi inchiappettare, però ci sono cascato, ho perso 1.800 dollari così, de botto, perché in 4 ore ho mosso però circa 30.000 dollari. Certo. La roba che bisogna capire è che su ogni progetto che acquistiamo, uno su 1.000 probabilmente andrà forte.
Certo.
Quindi, assolutamente, io quando parlo con le persone, immagino che tu lo sappia, no? C'ho praticamente una membership mia, sì, dedicata proprio alla formazione e a non far scottare le persone.
Sono molto contento di averti qua per questo, perché a mio modesto parere sei uno dei pochi che non dice ti vendo un mio videocorso e poi fai soldi, tu dici aspetta. No. C'è questa membership, impariamo insieme come funziona, ti guido mano per mano e successivamente sarai in grado di...
Assolutamente. Io insieme a questo team, quindi non sono da solo, non l'avrei fatto mai da solo, un team che parte con consulenti nella finanza, che sono registrati, che partono dalla finanza tradizionale, hanno detto ok, ci allarghiamo con te nel mondo delle cripto. Ok, questo mi hanno detto e questo abbiamo fatto. Gente che ci sta dentro da praticamente un decennio, da quando è nato nel 2009 Bitcoin. Quindi io ero sicuro di andare con queste persone. L'azienda è italiana ed è un'azienda che in effetti ha anche un magazine dietro, sia nel mondo degli investimenti che nel mondo delle cripto. E questo è fondamentale raccontarlo, perché uno non dice vabbè, non me ne scappo a Dubai, perché purtroppo la maggior parte delle persone stanno o a Dubai o a Malta o se ne vanno in paradisi fiscali a destra e a sinistra. Sfido io uno stronzo come me a rimanere in Italia, perché sono un volto e purtroppo non è che me la posso staccare la testa, a un certo punto la posso buttare dall'altra parte. Prima di fare questa scelta ci ho messo del tempo, ho dovuto parlare con le persone, è più di un anno che ci sto dietro sta roba. E quando sono uscito, meno male, è riconosciuta come cosa e sono contento di come stia andando, assolutamente. Però si parte proprio dalla formazione, cioè c'è tutto quanto un percorso, io le persone non è che li voglio abbandonare. Le persone devono stare con me per imparare, per non farsi fregare. Poi se sono io il primo che ogni tanto si fa fregare, immagina chi entra adesso, no?
Esatto,
immagina chi entra adesso. E devi avere anche l'onestà intellettuale di dire, ragazzi, questo è un mondo in cui l'inculata è dietro l'angolo, è facile farsi fregare, e sono bravissimi i truffatori perché provengono dal mondo del web. Non è il classico che ti vende il Rolex, ed è il Rolex che devi essere un esperto per riconoscerlo. No, questi sono esperti in truffe digitali, quindi ti fanno il sito fatto strabene, collegato a altri siti civetta che ti rendono la cosa... Ho detto, cazzo, ma vedi che c'è pure quest'altro sito? Fanno pubblicità su Facebook perché sono furbi e riescono a bucare il sistema di Facebook Ads, quindi capisci bene che è facile farsi fregare, è veramente, veramente facile.
Quello che vorrei che la gente capisse è che non è così facile diventare milionari, cioè... È difficile. Se fosse facile saremmo tutti quanti ricchi sfondati. Ma anche perché quello che dico sempre a tutti è: se tu incontri qualcuno per strada che ti dice vuoi diventare milionario, vuoi diventare milionario, tu te ne vai, te ne scappi, chiami la polizia, i carabinieri, 118, come diceva una tanto ricordata. Quindi fondamentalmente non bisogna fidarsi di tutti quanti. Mentre invece l'altra cosa, invece la cosa che più mi affascina degli NFT, e non è tanto il farci dei soldi dietro o altro, è il fatto che alcuni di questi NFT, secondo me, siano diventati degli veri e propri status symbol.
Sì.
Quindi è come avere un paio di Jordan, di belle Jordan ai piedi, che sai che magari tu che sei esperto di scarpe, guardi quelle Jordan e fai, cazzo, quello ha fatto i soldi, quello, cioè delle belle Jordan ai piedi. Quindi, per esempio, avere quella appunto una scimmia annoiata, tra virgolette, è uno status symbol oggi. Avere anche, se non sbaglio, l'hai presi tu, quelli di Justin Bieber?
Sì.
Ok, avere quelli è uno status symbol, giusto?
Sì.
Okay. Allora, è come avere un Rolex.
Esatto, sta diventando questo. Ora anche Twitter sta lanciando questa possibilità di mettersi come profilo utente un NFT. E questa cosa qui ha scatenato, soprattutto tra quelli che hanno i vagonate di soldi veramente, l'acquisto compulsivo di NFT. E c'è gente che ci ha speso, cioè Eminem ci ha speso mezzo milione qualche mesetto fa, quell'altro ce ne ha speso 300.000, quell'altro, insomma. Oggi come oggi è uno status symbol, quindi chi però ha acquistato il Bored Ape al minting, quindi al day one, li ha pagati una stronzata, tipo una $500. Ad oggi, cioè, immaginate che voi prendiate questo Bored Ape, arriva Eminem e dice ok, ti do mezzo milione, tu ne hai pagato 500, che fai? Dici, vabbè, no, aspetta.
Secondo me, esattamente. Quindi, ecco un'altra cosa. Vai.
Mi hanno segnalato, poi ho visto che Justin Bieber stava scillando in termine tecnico, ovvero stava un attimino raccontando che di questi orsetti, che sono gli in-betweeners, e io sono stato tra i primi a prenderli. Tant'è che ho il numero 975 e il numero 1400 su 7777. Okay, quindi fa capire che io sono stato tra i primi a prenderlo. L'ho comprato a un prezzo abbastanza alto, a $1000 l'uno, più le spese, fee, eccetera, che sono intorno ai $400, quindi $1400 l'uno. Tre giorni dopo, quando è finito il minting, perché questa era una cosa che non ci credevano, ok? Non ci credevano, e quindi si poteva acquistare, poi è successo un bordello, non ti dico, perché poi racconterò la guerra delle fee, la guerra del gas, si chiama proprio così. Ecco, in quella fase lì io potevo acquistare, ho acquistato due pezzi, tre giorni più tardi mi volevano offrire due Ethereum l'uno, ok? Quindi io ho acquistato a $1000, mi volevano dare, prima stava sui 3.700 l'Ethereum, quindi intorno ai $10.000, ok, una roba così, due Ethereum e mezzo. Io non ho accettato, perché ho detto, quel progetto secondo me può valere tanto domani, ok? E quindi me li sto tenendo caricati, li ho messi a un prezzo che per me è congruo, è molto alto, però vediamo se fra 6 mesi ci riusciamo, uno a 7 Ethereum, l'altro a 15 Ethereum. E quindi sta andando bene e me li tengo lì finché uno non mi arriva e mi butta i soldi dietro, ti prenditeli e io li prendo al volo.
A prezzo molto la fase di status symbol di una determinata cosa, perché tu adesso mi hai detto, mi hanno offerto e mi offrono, tipo io li ho messi a 15 Ethereum, hai detto, sì. Uno. Se tu compri a 15 Ethereum, quindi a un prezzo molto molto alto, lo fai per status symbol principalmente. Cioè, ok, magari poi fra un altro anno quei 15 Ethereum saranno 16, 17, 18, 20, cioè avrei fatto comunque dei soldi, però adesso principalmente lo compri a mo' di status symbol, è come comprare lo yacht di Briatore, sì. Capito? L'ha avuto Briatore, di conseguenza me lo compro io. Oddio, io se non comprerei mai lo yacht di Briatore, ma quello è un altro per i mani.
Come ti ho detto all'inizio, gli NFT sono un contratto. Ora, io ho acquistato questi orsetti, che possono piacere o non piacere, quindi non solo per la bellezza, ok? Li ho acquistati anche perché si portano dietro delle cose, ok? Esatto. Ed è questa la bellezza degli NFT. In questo caso ci sono delle possibilità di l'ingresso alle mostre, ci sarà una cosa che dovrà ancora raccontare Justin Bieber, quindi immaginati che tu sei un appassionato di Justin Bieber, non vedi l'ora di vederlo. E Justin Bieber ti dice, se c'hai questi NFT qua, però sei quel tipo di persona che vorrebbe vedere tantissimo Justin Bieber. E tu sai che può vedere solo dietro la staccionata ai concerti. Certo. E tu con questo NFT, domani esce, tu possiedi questo NFT e puoi andare a vedere dietro le quinte un concerto di Justin Bieber. Capisci che quel progetto lì sale di valore, sale enormemente di valore. Quindi oltre allo status, che c'è, ok? Perché Justin Bieber se l'è messo come profilo utente, c'è anche la possibilità di ottenere dei benefit. Dall'altra parte, non sono questi, sono benefit reali. Ci può essere anche un benefit digitale, che come è successo per i Kong... adesso mi sfugge il nome, però davano questo token, il banana token, ok? Quindi tu acquistavi questo NFT e ti davano un token ogni giorno, quotidianamente tu, se avevi, mantenevi questo NFT, prendevi 10 token, che inizialmente non valevano niente, ok? Però poi sono arrivati ad essere molto conosciuti, c'è stata domanda e offerta, quindi quel token ha preso talmente tanto valore che se tu possedevi un NFT di quel tipo, ogni giorno guadagnavi una roba tipo 1000 euro. Ok, questa roba qui è difficile da capire, no? Tu ti fermi al fatto che ti screenshotto l'NFT. In realtà c'è dietro tutto un mondo che può essere vario, perché può essere potenzialmente infinito. Io ho degli NFT che prendo di pacco digitalmente e li metto all'interno di un gioco, ok? Che è un play to earn. Questi NFT, che all'inizio magari sono solo uova, ok? Sì. Domani crescono, si evolvono, diventano un mostriciattolo. E la cosa figa, dov'è il play to earn? Quindi il guadagna e gioca, gioca guadagnando, guadagnando sì. Gioca, insomma. È che tu lo fai evolvere, prendi un altro creaturino di questo tipo, li fai accoppiare e poi, indovina un po', vendi l'uovo. L'uovo che può creare solo questa creatura. E capisci che se ogni uovo poi lo rivendi a 3, 400, 500, 1000 euro, tu hai un ritorno economico che non è assolutamente banale.
Quindi anche un'altra cosa che avevo visto, sempre per quanto riguarda appunto questi benefit e questo stato, questa forma di status symbol è... Se tu ne acquisti alcuni, hai anche la possibilità di entrare in veri e propri country club fisici, anche tipo in America, oppure in community molto molto ben strutturate che online, e quindi magari tu lo fai per status symbol perché hai un po' di soldini, entri in community di gente che ha molti soldini e si sa che nel momento in cui io ho dei soldini, tu hai dei soldini, insieme facciamo più soldini.
Oppure facciamo delle cose, cioè lì proprio una questione di un biglietto di ingresso. Oggi c'è ancora tanta disinformazione. Esatto. E questa disinformazione però da una parte può avvantaggiare tante persone che credono nei progetti. Perché tu... Oggi hanno fatto un paragone con le criptovalute che non so se hai visto. Il 2022 come utilizzo equivale circa al 1997 dell'utilizzo di internet. Quindi hanno fatto questo parallelismo. Cioè noi oggi col Bitcoin paradossalmente ci troviamo nel 97 di internet e non è ancora scoppiata praticamente la bolla, ok?
Esatto.
E questo parallelismo ti fa tanto pensare, ti fa tanto riflettere. Ad oggi tu conosci Bitcoin, la maggior parte delle persone che conosce Bitcoin, persone che non hanno a che fare con questo mondo digitale, no? Ti dice, sì, ma ne parlano male, ma ne parla tizio, striscia la notizia, che è truffa qua e là. Ne potrei parlare, però mi fermo.
Meglio, mi fermo. È veramente aberrante.
Però, ecco, c'è tanta disinformazione di fondo e poi ci sono quelli simpatichini che ti dicono vabbè dai, è un'immaginetta, mo ci faccio la foto, me la rivendo, me la stampo. Non è la stessa cosa.
Esatto.
Io, sì, proprio per spiegare, no? Proprio perché sul mio canale cerco di spiegare le cose terra a terra, prossimamente spiegherò come si creano gli NFT. Semplicissimo, no? Su OpenSea, okay. Molto semplice. Nel farlo, vi faccio questo spoiler, io ero fotografo. Cioè, perlomeno, mi identificavo come fotografo una decina di anni fa. E proprio una decina di anni fa, nel 2012, sono andato all'Aquila dopo il terremoto e tutto il resto. E ho scattato delle foto. Sono foto che per me hanno un impatto emozionale. Nello spiegare questa roba, ho detto, ok, nello spiegare ti faccio vedere anche come metto sui miei NFT. Ho messo su 4 foto e proverò a venderle. Quella lì però per me è una foto, quindi io ti sto vendendo la foto in quanto tale. Cosa ho messo all'interno dell'NFT? E se tu hai quell'NFT, tu hai i diritti di riproduzione e eventualmente vendita. Magari non succede, ok? Non succede. Però io ti do la possibilità di avere i miei stessi diritti sull'opera. Quindi domani se tu vuoi prendere l'opera, stamparla, metterla da qualche parte perché hai l'NFT, lo puoi fare.
Praticamente io fotografo. Mentre pochissimo tempo fa, magari, dovevo andare testata per testata a cercare di vendere le foto che avevo fatto a X, a una scena o un qualsiasi cosa, nel futuro io potrei mettere determinate foto, magari, in vendita come NFT a un prezzo abbordabile per i giornali, e al posto di andare sempre a trovare accordi magari miseri con un giornale, il giornale o il giornalista, il blogger eccetera eccetera potrebbe comunque acquistare foto mie senza prendere da internet come fa qualche TV statale magari, pagandomi, e quindi successivamente io potrei anche tenere traccia appunto per la blockchain di tutto ciò che è successo alla mia fotografia.
Esatto, ma io ti dico di più, secondo me proprio tutte quelle piattaforme di stock, stock fotografici, foto, eccetera, eccetera, probabilmente si evolveranno in quella direzione.
Magari fra 30 anni useremo appunto NFT, criptovalute o altro per spostarci sui mezzi di trasporto, pagheremo con cripto, comprare un'auto magari che compreremo con cripto, come succede per esempio in Libano. Anche se, vabbè, là è una questione un po' diversa perché là sono stati costretti a usare le criptovalute, però fondamentalmente, secondo me, e io spero, si vada sempre verso quella strada lì. Molta gente è molto diffidente, ma secondo me potrebbe essere invece un futuro molto molto interessante, il futuro di fatto di criptovalute, blockchain e tutto ciò che ne consegue. Perché saremmo forse un po' migliori tutti, no?
Ci tengo a sottolineare una cosa importante che tu hai detto, che oggi spostano l'attenzione su ma le cripto non sono sostenibili. Per le cripto inquinano, ok? Ogni rivoluzione ha inquinato, qualsiasi.
Sì.
No, l'acciaio non è che si fa da solo. Inquina l'acciaio, certo, per fare l'acciaio, ok? Per fare i metalli in generale.
Sono di Taranto, quindi lo so. Sono di Taranto, quindi lo so. Che l'acciaio inquina.
Il punto è che ogni tipologia di risorse è inquinante. Ora, oggi si vede il Bitcoin come un bene inutile, ok? Per quello si collega tanto a mi sta sul cazzo perché inquina. Ora, tanti miners grossi si sono spostati verso il sostenibile, e tant'è che si sono fatti accordi su accordi, e di questo non ne parla cazzo di nessuno. Il problema sono spesso i piccoli, ok? Perché tu a casa ti puoi mettere una macchina che spreca un botto di corrente, e giustamente nessuno lo sa, ok? Nessuno lo sa. Moltiplica per centinaia di migliaia, otterrai inquinamento, purtroppo. Quello, qual è il controvalore? Il controvalore è che ci sono tante popolazioni, tante persone che non possono accedere ai sistemi bancari centralizzati, ok?
Esatto, era anche lì che volevo arrivare.
Questa roba è pesante. Per noi che siamo fortunelli, non gliene frega, non ce ne frega un cazzo, perché io se vado in banca, a me il prestito me lo fanno, il mutuo, certo, io lo posso prendere, ok? Se una persona indiana va in banca e abita alla periferia di Nuova Delhi, col cazzo che ti danno un conto, il conto in banca non te lo danno. Poi tu dici, vabbè, ma alle persone che abitano la periferia di Nuova Delhi, aprire un conto in banca è l'ultimo dei problemi. Ma questo lo dici tu. Infatti. Tu che sei qua bello seduto sulla poltrona e i tuoi soldi in banca magari ce l'hai, il tuo lavoro stabile ce l'hai. Magari a quelle persone gli dai una possibilità aggiuntiva, una possibilità di guadagnare, perché altrimenti non possono ricevere i soldi altrove. Non possono nemmeno accedere ai servizi che internet gli può mettere a disposizione. Ci sono tantissimi indiani che lavorano come programmatori, non avrebbero potuto fare questa vita qui se non avessero avuto un conto in banca da collegare per ottenere delle risorse economiche indietro, e lavorano in tutto il mondo. E se guadagni 1000 euro in India, tu sei un cazzo di riccone senza pari. Io ci sono stato in India, posso dire che si vive una merda, e tu che arrivi lì con uno stipendio di 1500 al mese, puoi fare una vita da nababbi, puoi andare a 5 stelle perché costa quanto un bed and breakfast qua, ok? Ci tengo a sottolinearlo, questa roba qua, perché si sposta sempre l'attenzione, perché non siamo vicini a questi problemi, ok? Si parla del problema dell'acqua in Africa, si parla dei bambini in Africa. Ah, ma anche questo è un problema, anche non avere accesso a questo tipo di servizi è un problema, perché non crea ricchezza correlata, tant'è che in India adesso hanno reso legale le cripto, leggevo un articolo, anche tassate, perché l'India è uno di quei paesi che secondo me attraverso le criptovalute spingerà tantissimo, ma spingerà fortissimo.
Sì, anche perché ricordiamo che l'India ha ancora una classe, ancora una piramide sociale divisa a classi, quindi se nasci nella classe peggiore dell'India non potrai mai uscire per nessun motivo al mondo dalla tua classe, dalla tua casta, tra virgolette, non ci potrai mai uscire, magari anche perché, come hai detto tu, è molto difficile anche solamente ottenere un conto in banca per gli ultimi degli ultimi, mentre invece forse con le cripto, con appunto tutto il mondo digitale, questa cosa potrebbe andare, potrebbe invertire un pochettino la rotta e dare la possibilità alla gente magari di farci due soldi, non dico ricchi, ma due soldi.
Esatto.
Quindi poi magari, giusto per chiudere, magari fra 2 mesi ci colpisce un meteorite e vaffanculo tutti, però mai dire mai. Io volevo ringraziarti, Nico, per essere stato con me, grazie mille.
Quando vuoi.
E niente, ciao.
Ciao a tutti.
E io mi auguro che questa chiacchierata con Nicola vi abbia chiarito dei dubbi, come li ha chiariti a me. E niente, se vi è piaciuto questo contenuto lasciate un bel mi piace se lo state vedendo su YouTube, altrimenti lasciate delle stelline se lo state sentendo su Spotify. Io vi ringrazio per essere stati con me, io sono Piero Madaro e questo è Cado dal Piero. Ciao!